Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.
Osservate bene questa scena, guardatela bene, chiudendo gli occhi e ricordando l'aeroporto di Kabul nell'agosto del 2021. I talebani, sostenuti dal Pakistan, presero il sopravvento in Afghanistan e gli statunitensi, con i loro alleati, lasciarono il paese dopo 20 anni e un trilione di dollari spesi. Ricordate? Guardate? Gli afghani si aggrappavano alle carlinghe, alle ali, al carrello degli ultimi voli, mentre decollavano per lasciare per sempre Kabul. La maggior parte morì cadendo, i pochi che riuscirono a rimanere aggrappati morirono congelati. Altri morirono negli attentati che i talebani fecero all'aeroporto di Kabul per festeggiare la vittoria.
Fuga dall'Afghanistan nelle mani dei talebani. Sono migliaia le persone all'aeroporto di Kabul in attesa di poter lasciare il paese, almeno 20.000 secondo la CNN. Nel caos è scoppiata anche una sparatoria tra le forze di sicurezza afghane e degli assalitori non noti.
Gli Stati Uniti hanno lasciato ufficialmente l'Afghanistan, mettendo così fine alla loro presenza militare dopo 20 anni.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
Sono Raffaele Palumbo e questo è il podcast di Controradio e questa è la storia di Fatima, che riuscì ad imbarcarsi sull'ultimo aereo dei militari italiani in partenza da Kabul in quell'agosto di quasi 3 anni fa. Fatima era una calciatrice dell'Herat, la sua città, grande promessa anche della nazionale. Si è dovuta confrontare con una realtà per noi inimmaginabile. Tenete sempre negli occhi quelle immagini delle persone aggrappate agli aerei militari in decollo. È un'immagine di terrore e disperazione. Meglio morire provando ad aggrapparsi ad un aereo che sta decollando che vivere con i talebani al governo. Fatima è in Italia da quasi 3 anni. Continua a coltivare la sua passione per il calcio, ha imparato l'italiano, ha i documenti in regola, sta prendendo la patente ed ora che è finito il percorso dell'accoglienza ha bisogno di trovare un lavoro. Fatima ha bisogno di un lavoro e di un lavoro serio, all'altezza della sua straordinaria persona che a 21 anni ha già visto tutto. Una sopravvissuta che ha la forza di 1.000 uomini e tante competenze. C'è qualcuno che è disposto a farsi avanti? Nel frattempo questa è la sua storia.
Buongiorno Fatima.
Buongiorno.
Bene, bene. Ben trovata. Adesso andiamo andiamo da Anna Meli al Cospe, così ci raccontate la storia dall'inizio.
Vabbè.
Ma tu la conosci un po' Firenze, ti muovi per Firenze, ormai la conosci, insomma.
Sì, sì, certo, Firenze ormai è la mia città, la mia casa, insomma, sì, come Herat, mia città che è stata, sono stata lì. E un po' sì, mi posso muovere verso il centro, anche più, diciamo, fuori centro un po', e conosco ora benissimo, insomma, sì.
Ai ratti guidano male come a Firenze?
Oh, che devo dire? No, il problema è che la gente è sempre in furia. Oh, vado al lavoro, c'è tipo questa cosa, se no, no, è uguale, diciamo, ecco.
Ma tu che facevi ad ratti?
Allora, io ho finito la scuola. Ho finito la scuola e giocavo a calcio. Sono stata calciatrice anche negli ultimi anni del nazionale. Ho giocato per il nazionale dell'Afghanistan. E insomma, poi siamo dovuti venire qua solamente per avere la libertà, perché siamo state calciatrici e calciatrici, o cioè per le donne la situazione è così, che non possono più, diciamo, avere questa libertà di fare qualsiasi cosa nella società come gli uomini, purtroppo.
Ma quanti anni ne avevi quando sei venuta via dall'Afghanistan?
19 anni, ora ne ho 22, e c'è quasi 3 anni, diciamo 2 anni e qualche mese che sono qua in Firenze, in Italia.
Ma che ricordo hai di quei dei giorni prima di partire?
Prima di partire è stato un incubo, veramente ogni volta che ricordo di quei giorni, cioè, davanti ai miei occhi questa immagine di, cioè, solamente trovare un modo di scappare, diciamo, solamente perché sapevamo che i talebani sono entrati nella città e a un secondo o un altro possono entrare anche nelle case, e per questo, cioè, con la famiglia, amici, eravamo in contatto: oh, ma tu come stai? Quell'altra, la famiglia, non uscite dalle case, e così è stato un po' veramente duro, non un po', troppo.
Ma che c'era tanta paura?
Tanta, tanta paura, perché loro avevano, come si dice, gun, avevano
un Kalashnikov.
Sì, Kalashnikov, queste così, poi potevano sparare, no? E fare qualsiasi cosa che volevano, e per quello, cioè, è stato difficile.
Noi ci ricordiamo quelle immagini dell'aeroporto, dove c'erano tante persone all'aeroporto, tutti volevano salire sugli aerei, ci fu anche un attentato all'aeroporto.
Sì.
La situazione era pesantissima.
Troppo, troppo pesante, perché anche noi quando siamo entrate lì c'era una folla di gente, troppa gente, per quello poi non si poteva nemmeno passare, no? Cioè, e camminare nemmeno, poi senza avere nulla e nessuna novità dall'esercito italiano, per noi è stato un po' difficile per primi orari, diciamo, ecco, i primi momenti. Poi dopo tipo 30 ore così, 20 e qualcosa, abbiamo sentito Anna che l'esercito italiano sta per entrare, insomma, dite questo codice, cifre, poi loro capiscono che siete voi. E sì, è stato pesante, perché tra tanta gente, cioè, non è facile passare, arrivare al punto che ti dicono, poi vedere i soldati, e, insomma, è stato un miracolo anche, ecco. Però era pesantissimo, perché dopo che siamo partite, noi dopo qualche ore è successo quell'attentato, no? Dei talebani, sì, che sono morti tante persone, insomma, potevamo essere noi.
E dove sei arrivata in Italia?
Prima a Roma, non so, è un po' fuori Firenze, diciamo, Arezzo, mi sa, se non mi sbaglio, perché c'è stato anche dopo coronavirus, e per quello siamo stati in quarantena per tipo una settimana, e poi siamo venuti qua a Firenze.
Tu all'inizio non, naturalmente non parlavi italiano?
No, no, nulla, non
ovviamente
sapevo.
Insomma,
sì, no. Sì, perché non è che in Afghanistan,
per cui c'era grande confusione, cioè che pensavi? Vedevi tutte queste persone intorno a te?
Non avevo idea come passerà, cioè, anche perché ero una ragazza da sola e non avevo la mia famiglia. Ora ci sono state altre mie amiche, altre due con la loro famiglia, insomma il mio allenatore afghano anche con la sua famiglia, però ora parlavo un po' inglese per comunicare le cose un po', no? Però cioè, senza sapere italiano è stato un po' difficile i primi giorni, non sapevo come andrà avanti così.
Quando sei arrivata in Palazzo Vecchio c'era il sindaco, tutti i giornalisti, fotografi,
sì, sì.
Che pensavi?
Oh, ma anche lì l'aria era pesante, e per quello, cioè, avevamo anche lì, avevamo paura, se siamo, cioè, nel TV forse i talebani ci vedono, no? Anche lì avevamo questa sensazione, insomma, è stato molto, cioè, un periodo veramente per qualche mese, e diciamo anche il primo anno è stato sempre uguale per me, con questa paura dentro. E non è che ora è andata via, perché la mia famiglia è lì in Afghanistan, vivo e porto con me sempre questa paura, e non ho la mia famiglia accanto a me. È molto difficile concentrare sulla mia vita qua, e senza la mia famiglia, tanta pressione, tanta tensione.
Sì, questo è molto pesante, ma comunque non, cioè, stanno bene, insomma.
Sì, nascosto, però, perché sono nascosti, e se i talebani capiscono che sono loro la mia famiglia e io sono stata calciatrice, non so che possono fare con loro.
Il COSPE è stato importante in questa storia, perché stiamo andando a trovare Anna?
Sì, perché sono stati praticamente loro, con Stefano Liberti, in contatto con Stefano Liberti, e poi anche il governo italiano, diciamo, militari, no? Loro sono stati in contatto, e poi a dare la nostra posizione, a organizzare tutto questo viaggio, diciamo. E poi c'è da dire anche Caritas, Marzio Mori, anche loro, e poi i progetti di qua l'hanno fatto loro, insomma, progetti delle case, così, è stato attraverso loro. E sì, sono stati veramente, cioè, diciamo, importanti, cioè, soprattutto Anna Melli, che ci ha dato, diciamo, questa opportunità di trovarci qua.
Siamo adesso testimoni di un incremento pazzesco della povertà. I salari si sono ridotti e con essi le risorse. Si ricorre al debito, alle nozze di ragazze appena dodicenni, alla generalizzazione del lavoro minorile. Manca il cibo, milioni di piccoli afghani soffrono la fame, poi c'è la gravissima situazione femminile. Le donne hanno perso tutto, anche se coraggiosamente le attiviste protestano pubblicamente per riottenere almeno le libertà di base.
Da un ministero che si chiama Prevenzione del Vizio e Promozione della Virtù, in un paese come l'Afghanistan, che governa tramite la Sharia, ossia l'applicazione più estrema della religione islamica, non possono che uscire proclami che violano i diritti umani fondamentali, e le vittime sono sempre le donne.
Ecco, fratello, vieni.
Ciao.
Ciao.
Come stai?
Ciao, buongiorno.
Ben arrivati.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ci accomodiamo?
Certo, venite.
Anna, voi eravate presenti in Afghanistan come COSPE?
Sì, noi siamo stati presenti per più di 10 anni con progetti in Afghanistan, in collaborazione con associazioni locali, ovviamente, a supporto soprattutto di associazioni di donne e di avvocate. Abbiamo fatto un lavoro lungo, diciamo, e anche fruttuoso con alcuni centri donna a Kabul e Herat in particolare, a sostegno proprio del loro empowerment e soprattutto contro la violenza alle donne. C'era in gestione dei centri rifugio, delle case rifugio, e le avvocate hanno fatto un lavoro straordinario, diciamo, di mediazione familiare, di cause che hanno seguito proprio a sostegno delle donne.
Insomma, però, in un lavoro non facile, tu hai seguito anche personalmente, prima di essere presidente, se sei in Afghanistan, un lavoro importante, di quelli non semplici. Poi a un certo punto succede qualcosa, un mese di agosto che tu non dimenticherai mai.
Sì, sottolinea il fatto che noi non c'eravamo già più, nel senso che la situazione della sicurezza, diciamo, ci aveva anche impedito, diciamo, di andare avanti fisicamente, nel senso che non c'era più un ufficio del COSPE a Kabul né a Herat, ma continuavamo ovviamente a sentire le nostre partner locali. Poi in quel famoso agosto del 2021 abbiamo ricevuto ovviamente richieste dirette da parte delle associazioni, delle donne singole e anche appunto di un gruppo attraverso Stefano Liberti, che aveva fatto un lavoro documentario sulla squadra di calcio del Boston Football Club di Herat. Abbiamo ricevuto una richiesta di aiuto anche da parte di un gruppo di giocatrici della squadra di calcio locale.
E fra questa c'è Fatima, naturalmente. Ma tu in che ruolo giochi, Fatima?
Sono attaccante.
Sì. Proprio cioè
sì, davanti.
Cioè da fare gol, insomma.
Esatto, sì, ecco. Sì, sempre.
Però, come dire, lì non si dormiva la notte in quelle settimane.
No, è stata incredibile, ma diciamo, noi avevamo incrociato la storia del Boston Football Club perché a Herat, come dicevo, noi gestivamo appunto insieme alle avvocate un centro donna, e l'allenatore Najibullah si era rivolto appunto al nostro sportello, perché già all'epoca, quindi diciamo diversi anni fa, era stato oggetto di minacce perché appunto allenava una squadra femminile, e quindi la squadra era costretta, diciamo, a allenarsi a orari diversi, andava al campo di calcio appunto cambiando spesso orario, perché comunque la situazione era sicuramente, diciamo, diversa, ma comunque le minacce esistevano già all'epoca, quindi diciamo era già un lavoro pionieristico. Ovviamente con la presa da parte dei talebani, diciamo, sono stati un bersaglio, loro sono diventate automaticamente un bersaglio.
Anche simbolico.
Simbolico, perché ovviamente costituivano, diciamo, quella spinta, no, ai diritti, no, delle donne, delle persone, alla libertà sostanzialmente, che rappresentavano appunto degli elementi molto visibili, e quindi loro, le avvocate, sono state le prime, diciamo, a essere minacciate subito, e quindi hanno chiamato ovviamente per cercare di metterle in sicuro, in salvo. E quindi noi abbiamo passato sostanzialmente dal 15 di agosto, quindi in pieno Ferragosto, eravamo come cospe sparsi ovunque, diciamo, in ferie, ma ci siamo subito, diciamo, messe in una chat collettiva insieme alle persone che ci chiedevano aiuto, e in collaborazione con i militari che erano di stanza, italiani che erano di stanza ancora a Kabul, abbiamo organizzato questo, sostanzialmente questo ponte aereo. Sono state delle ore drammatiche per loro in primis, perché come vi ricordate l'arrivo all'aeroporto era in condizioni incredibili, cioè abbiamo avuto questo filo diretto praticamente per 48 ore di seguito per farli entrare in un luogo che era stato indicato dai militari, ma era difficilissimo entrare, tant'è che alcune purtroppo non sono riuscite ad entrare, e quindi è stata, diciamo, una situazione davvero incredibile, drammatica, e che ci ha lasciato, diciamo, un segno indelebile, ecco, e anche di, come dire, ormai di unione con tutto questo gruppo, ancora con le persone che sono ancora là.
Come hai fatto a imparare l'italiano così bene?
Praticamente a me piaceva sempre imparare lingue. In Afghanistan non c'era questa possibilità di imparare l'italiano, però inglese sì. Ho studiato un po' inglese lì, però non sapevo mai che vengo un giorno qua in Italia. Arrivando qua ho saputo che è importante per comunicare, no? È importante imparare le lingue, cioè l'italiano. E poi ci sono stati i corsi da COSPE, sempre dalla Caritas, che ho avuto questa opportunità e possibilità di studiare. Però questi corsi erano, cioè, un periodo, uno 3 mesi, uno 6 mesi, e poi attraverso anche Giorgio Lapira, Centro Internazionale Giorgio Lapira, che poi finalmente ho passato l'esame di là, l'esame B2 di italiano. Però, cioè, da sola anche mi piaceva sempre ascoltare canzoni italiane, cioè tutto un po', studiare i libri pesanti che non sapevo nemmeno nulla di quello, però, cioè, leggevo un po', no, ascoltavo. Poi essere anche tra altre calciatrici, altre amiche, mi ha aiutato tanto.
Fatima ha fatto un percorso di accoglienza e adesso questo percorso è arrivato in qualche modo alla fine, per cui ci sono tanti temi, però c'è il tema del lavoro al centro, che è l'obiettivo di questa trasmissione, cioè comunicare che una ragazza straordinaria che ha visto e ha passato quello che ha visto e ha passato, che parla bene l'italiano, che è una ragazza strepitosamente in gamba, oltre a essere un attaccante di calcio del Lebonski, deve avere un lavoro all'altezza delle sue capacità.
Sì, ovviamente, diciamo, Fatima, anche grazie, no, alla Caritas e a tutte le associazioni, al Comune di Firenze, che all'inizio ovviamente ha anche collaborato in modo stretto con noi, perché ha permesso a tutto questo gruppo, diciamo, il COSPER è riuscito a far arrivare, di farli arrivare tutti a Firenze. E non era banale, perché sono stati inizialmente, era il periodo Covid, se ci ricordiamo, sono stati sparsi in tutta Italia.
In mezzo alla pandemia.
E invece il Comune di Firenze, devo dire, si è proprio attivato per farli arrivare tutti insieme qua. Fatima, secondo me, diciamo, è un caso esemplare, perché è da sola in Italia, è giovane, era la più giovane, diciamo, di quelle arrivate nel nostro gruppo, e ha fatto un percorso, come dicevi, straordinario. Prendere un livello B2, cioè in così poco tempo, di italiano, non è per niente banale. L'altro giorno, appunto, quando si scherzava, non solo, diciamo, certo le calciatrici hanno fatto, perché lei esce anche con qualche espressione tipo Dio Bono, che, diciamo, ovviamente, diciamo, in partita evidentemente funziona, ma
per restare bassi,
diciamo, bassi, esatto. Però, come dire, ha proprio un livello di, ormai, non solo di apprendimento ma anche di comprensione elevato. Continua a studiare per la patente, continua a informarsi, perché vorrebbe anche continuare a studiare, ma ovviamente adesso le scade il periodo in accoglienza, e quindi giustamente, diciamo, c'è una fuoriuscita da questo percorso, e quindi sta cercando un lavoro che le consenta di prendere una stanza in affitto, cosa che sappiamo essere anche molto difficile a Firenze, visto i costi. E quindi noi, diciamo, vorremmo lanciare un appello affinché, diciamo, aziende, studi che vogliono una persona che parla molto bene l'italiano, che parla molto bene l'inglese, che ha già fatto delle esperienze anche di lavoro, quindi di inserimento dati, lei è anche molto abile col computer, possa, diciamo, offrire questa possibilità a Fatima di trovare un lavoro che le consenta, appunto, di continuare a vivere il suo percorso, diciamo, di libertà qui a Firenze, in Italia.
Il lavoro è tutto, insomma, devi, cioè, anche in Afghanistan, qualsiasi posto che ci sei, devi lavorare per avere questa possibilità di essere libera, muoverti, no? E trovarti in qualche modo, diciamo, e costruire il tuo futuro, la tua vita. E ora io mi trovo in questa situazione, dopo, ringrazio veramente dal mio cuore Comune Firenze, COSPE, Anna Mille, che c'è stato non solo, diciamo, a questo livello, però anche ho sentito come una madre, sempre con me, e ho potuto essere libera a dire tutto a lei sempre. E poi questo percorso, a volte devo dire che mi sono sentita anche da sola, perché mancanza di famiglia, questa nostalgia, no? E essere lontani dai tuoi è molto difficile, però devi concentrarti anche sulla tua vita, e non è facile, devo dire che non è facile, e per quello c'è a volte un volere e un dovere. E per volere, sì, vorrei veramente studiare quello che volevo fare in Afghanistan, e anche un giorno, se c'è la possibilità, tornare lì a dare qualche possibilità di fare qualsiasi cosa per le ragazze, per le donne, sostenere, no? E qua ora il punto è che devo lavorare, cioè devo trovare la mia sistemazione.
Fatima cerca un lavoro vero, un lavoro serio. Fatima è afghana ed è una sopravvissuta scappata dai talebani. Che la solidarietà non sia soltanto a parole.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.